Andiamo a parlare di sistemi di riconoscimento biometrico. Abbiamo spesso parlato della diffusione di tecnologie di controllo della popolazione attraverso appunto il riconoscimento degli individui partendo dal loro aspetto, dal proprio appunto riconoscimento facciale o riconoscimento dell'andatura e via dicendo. Si parla spesso di quelle made in China come i sistemi Keyvision, Dahua e via dicendo. Ovviamente ci sono strutture di gestione biometrica della popolazione anche di altro stampo, come quelle che si stanno diffondendo in Europa attraverso l'opera di multinazionali europee come Thales, che oltre al settore bellico, oltre ai sistemi d'arma, ai cannoni a puntamento autonomo, ai varchi della metropolitana di Torino, si occupa anche di strutture per la diffusione dell'identità digitale biometrica, un argomento che sembra apparentemente esaurito o quantomeno passato di moda con la scomparsa del Green Pass, ma che in realtà procede con l'avanzata dei programmi di, per esempio, Digital ID Wallet, di portafogli biometrici di identità che con Thales e la sua controllata Gemalto stanno avanzando e normalizzandosi a livello europeo. Ma tornando al controllo biometrico a scopo direttamente sorvegliante, e quindi quello incarnato da strutture di sorveglianza più immediatamente riconoscibili come tali, altri settori stanno avanzando a livello globale, in particolare un'azienda russa con sede nei Paesi Bassi, la Vision Labs. Di Vision Labs avevamo parlato mesi e mesi fa, quando avevamo affrontato il tema dell'avanzata del controllo biometrico in Russia tra scuole, metodi di pagamento nel trasporto pubblico metropolitano e via dicendo. Ebbene, sono usciti alcuni articoli interessanti che descrivono come questa azienda stia stringendo contratti in diverse parti del mondo, producendo quel tipo di infrastrutturazione tecnologica sorvegliante tipica di altri colossi come appunto la cinese Ikvision. Nello specifico la russa Vision Labs sta esportando sia sistemi di pagamento basati sul riconoscimento facciale attraverso il suo prodotto FacePay, che sta introducendo sia in Oman sia in Vietnam e in India, e insieme al colosso bancario e fintech russo Sberbank sta strutturando dei checkpoint basati su riconoscimento biometrico da utilizzare nei posti di lavoro, in particolare nel settore della cantieristica, direttamente collegati ai sistemi di retribuzione, quindi un controllo degli ingressi e dei tempi di lavoro basato su varchi sorveglianti biometrici. Di fatto un po' quello che potremmo definire il cartellino da timbrare nell'industria 4.0, che si timbra con il tuo volto, ma senza scivolare nei sermoni sulla normalizzazione del conferimento di identità basato sul riconoscimento biometrico e sulle sue possibili ricadute. Andiamo direttamente a osservare una di queste ricadute, questa volta negli Stati Uniti. Perché se la propaganda anticinese ha sempre cercato di rappresentare i sistemi di governo tecnologico della popolazione operati dal governo di Pechino come apice della distopia da evitare a tutti i costi, soprattutto frenando l'avanzata dei loro prodotti, gli Stati Uniti non possono decisamente vantarsi di particolari primati nella tutela della popolazione da questo punto di vista. Poi è certamente vero che il modello cinese è particolarmente funzionante e armonizzato nella sua pervasività, al di là del fatto che circolino molte inesattezze sul social credit system e via dicendo. Per esempio, comunque, Hong Kong sta venendo progressivamente integrata all'interno dei sistemi biometrici della Cina continentale, per esempio con l'installazione capillare di telecamere di riconoscimento facciale, di sensori di movimento, di sorveglianza applicata soprattutto a tutto il settore scolastico, dalle elementari all'università, con il rischio fortemente percepito, comprensibilmente, a Hong Kong di un avanzamento nella profilazione e nella repressione del dissenso politico. ma arrivando agli Stati Uniti, tanto critici e spesso tatticamente esagerati nella rappresentazione del controllo incarnato dal social credit system cinese, in realtà gli Stati Uniti si stanno muovendo da tempo nella stessa direzione. Ad esempio, molto banalmente, il concetto di credito sociale, che anche in Cina ha tuttora, nonostante alcune sperimentazioni, per esempio nel corso della pandemia, ha tuttora un contesto di valutazione del credito sociale principalmente sul piano economico, il potenziale di solvibilità finanziaria dei cittadini e delle cittadine, e tutto il contesto del credito sociale nasce proprio all'interno dei sistemi, degli apparati, delle tecnologie finanziarie angloamericane. Per quanto riguarda invece quanto avviene riguardo alla relazione tra sorveglianza e disciplina della popolazione, che è la parte considerata come esito più pericoloso di tutti i sistemi di credito sociale, di punteggio sociale tra in qualche modo i quali anche il caro vecchio Green Pass, andiamo a vedere cosa sta succedendo in tanti pezzi di città americane abitati da affittuari poveri. Sta succedendo che nelle strutture di edilizia popolare in giro per tutta l'America, per tutti gli Stati Uniti, i funzionari locali stanno installando una nuova generazione di sistemi di sorveglianza che di fatto impongono un livello di controllo molto pervasivo su quei pezzi di popolazione più poveri e marginalizzati. In particolare agenzie statali per l'edilizia abitativa hanno negli ultimi anni acquistato diversi strumenti di videosorveglianza, alcuni dotati di riconoscimento facciale e di altre funzioni basate su intelligenza artificiale, senza nessun tipo di indicazioni o limitazioni sul loro utilizzo, con fondi pubblici. Questo ha prodotto poi degli esiti abbastanza significativi. Per esempio, nella contea rurale di Scott in Virginia, le telecamere dotate di riconoscimento facciale scansionano chiunque vi passi accanto alla ricerca di persone non residenti all'interno del complesso di case popolari. A New Bedford in Massachusetts il software viene utilizzato per spulciare in automatico ore e ore di registrazioni per trovare qualsiasi movimento si verifichi attorno agli ingressi dei residenti sospettati di, per esempio, violare il divieto di ospitare persone durante la notte. Addirittura nella piccolissima comunità di Rolette, in Nord Dakota, i funzionari delle case popolari hanno installato 107 telecamere per sorvegliare 100 residenti, e quindi un numero di telecamere pro capite che si avvicina a quello del complesso carcerario di Rikers Island a New York. Vi leggo qualche estratto da un'interessante inchiesta pubblicata qualche settimana fa dal Washington Post per renderci conto della pervasività della sorveglianza operata e di come si tratti di tecnologia ad elevato livello di riconoscimento delle condotte e funzionale alla disciplina delle condotte. Quando hanno installato il nuovo sistema di sorveglianza, i funzionari locali hanno promesso che avrebbe contribuito a reprimere una guerra tra gangs. Ma i residenti delle case popolari di Steubenville hanno presto appreso che le telecamere erano puntate proprio su di loro. Un uomo è stato filmato mentre sputava in un corridoio. Una donna è stata filmata mentre rimuoveva un carrello dalla lavanderia comune. Il filmato in entrambi i casi è stato presentato a un giudice per consentire di sfrattare i residenti in questione. Quando le telecamere l'hanno ripresa mentre prestava il suo portachiavi a un ospite non autorizzato, Melanie Otis, 52 anni, è stata minacciata di sfratto. Alla signora Otis, che è ipovedente, è stato poi permesso di restare dopo aver dovuto spiegare che il visitatore era un amico che le stava portando la spesa. Alla signora Tania Akabu è stato notificato un avviso di sfratto nel 2021 dopo che le autorità per gli alloggi di New Bedford in Massachusetts avevano utilizzato le telecamere per indagare su di lei per diversi mesi. Una madre single di due figli, la signora Akabu aveva fatto affidamento sul suo ex marito per prendersi cura dei loro figli mentre lavorava di giorno come autista di autobus e frequentava la scuola serale per formarsi per una sua futura carriera come tecnico di laboratorio. Ecco che l'ex marito era stato identificato come residente clandestino e quindi la categoria della clandestinità, vediamo come possa estendersi quando i varchi, le frontiere sorveglianti si applicano ad altri pezzi di territorio. In generale gli strumenti tecnologici utilizzati sono il riconoscimento facciale, il riconoscimento di oggetti, flagging, quindi allerte che partono in modo automatico e che vengono impostate in base agli imperativi dei singoli organismi di controllo. E quindi tutti i filmati, tutte le ore e ore, migliaia di ore di filmato diventano una linea del tempo che si punteggia in forma automatica con bandierine che segnalano episodi selezionati algoritmicamente tra i quali i controllori umani possono navigare ispezionando e selezionando appunto le centinaia di eventi che i software propongono come da attenzionare. Per la stragrande maggioranza, ovviamente, si tratta di persone non bianche e povere, per le quali uno sfratto motivato da violazioni della disciplina a cui sono sottoposte queste persone, ovviamente a Beverly Hills puoi invitare a casa chi vuoi a qualunque ora del giorno e della notte. Ecco, queste segnalazioni possono portare a una perdita permanente di accesso ai programmi di assistenza abitativa. E al contempo questi apparati di videosorveglianza algoritmica diventano un'appendice integrata con le strutture di controllo delle forze dell'ordine. Di fatto si producono dei pezzi di città trasformati in ghetti high-tech, con varchi biometrici sovrapposti ogni anfratto, che producono una mole di dati a cui le forze dell'ordine possono attingere. Non solo appunto le agenzie abitative possono attingervi per sfrattare e disciplinare, ma le forze dell'ordine possono utilizzarle per accusare e arrestare per micro reati che siano legati allo spaccio o contro la proprietà. E quindi si produce un bacino, in questo caso, di autoconferma e di potenziamento ulteriore della marginalità di determinati pezzi di città. E tra l'altro è molto interessante come queste pratiche siano emerse e in parte siano state frenate grazie a un articolo del Washington Post. Frenate perché sono stati interrotti i finanziamenti futuri di questi programmi, ma i sistemi già installati potranno essere mantenuti in piedi senza alcuno scrupolo. Articolo che vi consiglio di leggere, molto ben fatto, tra l'altro con una foto che mi ha particolarmente colpito, cioè una foto di un residente, tale Mr. Gonzalez, che si dichiara a favore, anzi richiederebbe ancora più videocamere. È interessante come Mr. Gonzalez venga ritratto mentre interagisce con apparente dolcezza con uno dei suoi uccellini in gabbia. Lui in primo piano che stringe questo uccellino giallo fuori dalla gabbia mentre altri 4-5 sono all'interno di questa prigione per uccellini. Insomma, l'ho trovata forse involontariamente molto evocativa. Altro dato interessante è il fatto che appunto questa inchiesta che ha avuto una risonanza politica effettiva è stata prodotta appunto dal Washington Post, che è un quotidiano, è un media asset di Jeff Bezos, patrono di Amazon, e Amazon è il principale promotore dei sistemi di sorveglianza integrata, di sistemi del cosiddetto vicinato sorvegliante, dell'interazione tra Ring, Amazon Ring, il campanello, e Amazon Neighbor, il vicinato di Amazon. Strutture integrate con le forze dell'ordine e con piattaforme di divulgazione di filmati funzionali a produrre questo contesto affettivo di paura, di minaccia costante. È davvero difficile determinare quali siano gli interessi editoriali di Amazon nel descrivere questi modelli di sorveglianza di massa verso le persone povere, mentre loro vendono programmi per recintare a livello panottico i quartieri della piccola borghesia. Chi lo sa? Per concludere, in generale, questa storia, la storia dei programmi di videosorveglianza per disciplinare e colpire le situazioni di marginalità abitativa urbana, ci racconta da un lato come sia indispensabile occuparsi di certi argomenti per frenare l'avanzata di un modello decisamente possibile di grande replicazione, un modello di disciplina delle persone povere, dall'altro ci racconta soprattutto come, al di là di come ce la raccontino, la sorveglianza è una arma di controllo di massa schierata nella guerra di classe dall'alto contro il basso, e così andrebbe percepita.